Senti, Alessandro, io ti conosco, so cosa fai, so chi sei, ma molti di quelli che ci seguono magari non ti conoscono. Vorrei iniziare chiedendoti di farci un pitch di chi è Alessandro, cosa hai fatto, cosa stai facendo oggi e come sei arrivato nel gruppo One Day, di cui poi ci racconterai meglio.
Allora, io sono arrivato in One Day, o meglio, quella che poi sarebbe diventata One Day perché ai tempi non c'era One Day, esattamente 9 anni fa. Questa settimana, 9 anni fa.
Auguri, possiamo dire auguri?
Assolutamente sì. Ho lavorato nei 9 anni precedenti in una realtà che si chiama Gruppo FMA, ai tempi molto focalizzata sul mondo degli eventi, poi negli anni, nel tempo, è cambiata fino a diventare oggi una cosa diversa e fondamentalmente mi occupavo ai tempi della relazione con i clienti, no? Quindi fondamentalmente facevo l'account di mestiere. Dopo 9 anni di onorato servizio, ho avuto l'occasione di conoscere Paolo De Nadai, che ai tempi era veramente giovanissimo, nel senso che secondo me aveva 23 o 24 anni. C'era solo Scuola Zoo, perché ai tempi non c'era tutto quello che poi è nato, e diciamo l'embrione di Zocom, no? La creatura che poi mi sono trovato a svezzare. Mi sono detto: ma tutto sommato un lavoro come quello che hai lo ritrovi abbastanza velocemente, una cosa del genere forse non la trovi più. Quindi diciamo che mi sono fidato delle sensazioni, no? C'era sicuramente già qualcosa di molto figo in pentola, ma naturalmente era molto più quello che era in potenza che quello che era già stato realizzato. Quindi insomma, mi sono fidato del mio istinto.
C'è stata un'opera di convincimento da parte di Paolo particolare?
Ma devo dire che siamo andati d'accordo subito, nel senso che lui aveva bisogno di una persona con una discreta dose di esperienza sui clienti, ma che allo stesso tempo riuscisse, diciamo, a calarsi nel mood di Scuola Zoo di quel tempo, no? Io avevo 31 anni e avevo già 9 anni di esperienza, quindi insomma non ero esattamente le prime armi, però comunque avevo 30 anni, insomma, quindi mi potevo assolutamente calare in quella realtà. Non ti nego che inizialmente lo shock culturale è stato importante, perché ero abituato sicuramente ad un ambiente più formale, con l'età media forse che era il triplo di quella di Scuola Zoo che poi ho trovato. Quindi ti dico la verità, all'inizio è stato molto, molto complesso questo shock culturale, ma la verità è che si è percepita immediatamente l'energia, no? Che poi avrebbe potuto dar vita a tutto quello che effettivamente è nato dopo.
E oggi di cosa ti occupi?
Allora, oggi io sono l'amministratore delegato di una holding che di mestiere fa servizi per le aziende, no? Siamo una. E questo già di per sé è qualcosa di diverso, no? Se pensi alla One Day di oggi, perché chiaramente è magari più percepita e più raccontata da quelli che sono i suoi business consumer, no? Con i suoi brand più conosciuti, come Scuola Zoo ancora, come WeRoad, e da poco tempo questa parte anche come Chef in Camicia. Io invece sono, diciamo, il dark side di questo mondo, nel senso che.
Sei dietro le quinte, non sei verso il pubblico, ma fai il lavoro sporco.
Esattamente, scherzi a parte, abbiamo creato negli anni questa piattaforma di servizi di marketing, comunicazione e e-commerce, che ad oggi è fatta di 5 agenzie, 3 che abbiamo fondato noi, che siamo fondamentalmente che possediamo al 100%, 2 in cui siamo diventati soci e abbiamo fondamentalmente il 30%, e una nuova startup che abbiamo creato quest'anno e che, come tutte le creature, vediamo insomma se ha le gambe per camminare e capiremo se poi diventerà anche lei la sesta company o meno.
Spiegaci un pochettino effettivamente quali sono queste company che gestisci, e cosa fanno effettivamente.
Ok, allora cercherò di essere molto sintetico perché potrei stare a parlarne tutto il pomeriggio. Andiamo in ordine cronologico, così non facciamo figli e figliastri. La prima è Zocom, è la company con cui sono entrato in azienda e la prima che mi sono trovato a far crescere. Se te la dovessi dire in una riga, Zocom è cintura nera di brand activation, quindi eventi, attivazioni cross mediali, influencer marketing, guerriglia, branded content, tutto quello che è wow, se vuoi, in un certo qual modo.
Non ci credo però che questa ti è uscita adesso, eh. Questa è preparata, questo slogan di Zocom, cintura nera di brand activation, questa è preparata.
Sono 9 anni che la racconto, quindi sono abbastanza abituato. La seconda rata è Together, che oggi è guidata, anzi, scusami, torno indietro. Zocom è guidata oggi da Ludovico Milani, che è il Managing Director. La seconda nata è Together, che oggi è guidata da Fabio Padoan, che ne è Managing Director. Together è un'agenzia di comunicazione integrata in più direzioni, no? Nel senso che da una parte è nata 4 anni fa. Non vede più questa grande distinzione tra ATL e digitale, quindi è sicuramente una realtà liquida e molto contemporanea, ma dall'altra parte integrata, perché all'interno del team esistono quelle che chiamiamo micro startup, sono diciamo dei team, dei micro business interni che lavorano sul media, sulla ricerca e sulla produzione video. Quindi un cliente che si rivolge a noi effettivamente trova un'integrazione completa e la possibilità di un progetto molto rotondo gestito all'interno dello stesso nucleo di lavoro. Il principio fondante, diciamo, la chiave di volta di Together è la togetherness, quindi questa capacità unica di creare un equilibrio tra persone e brand e allo stesso tempo di creare sempre qualcosa di nuovo dall'unione di due o più cose. La terza company fondata da noi è Mambo, la definiamo una content factory. In questo momento si basa su due pillar che sono gli short videos e la community di creator che abbiamo costruito in questo momento. Sicuramente in questo momento Mambo è molto focalizzata sull'aiutare i brand a costruire i contenuti giusti per presidiare il mondo di TikTok, che è sicuramente la piattaforma che in questo momento sta agevolando la crescita di Mambo. Ma Mambo ha già degli importanti piani per il futuro, stiamo lavorando nella direzione dei contenuti originali, multipiattaforma. E diciamo, non vediamo l'ora di affrontare questa nuova fase della vita di Mambo. Le due company in cui abbiamo investito si chiamano Artena e Glint. E mi dimentico sempre di citare il managing director, che nel caso di Mambo è Tommaso Ricci. Le due company invece di cui siamo diventati soci sono Artena, i cui due fondatori sono Cristian Goglio e Andrea Bettini. Artena si occupa di produzione eventi, lavoriamo insieme da praticamente 15 anni e dopo la pandemia Andrea e Cristian hanno capito che probabilmente far parte di questo progetto avrebbe creato più opportunità per loro, non tanto da un punto di vista commerciale, ma soprattutto da un punto di vista di sviluppo personale e professionale loro e delle persone che lavorano con loro. Diciamo, in un ambiente più largo e sicuramente molto vocato alla cultura aziendale, all'innovazione. Quindi abbiamo capito, insomma, che insieme potevamo darci una mano a portare avanti questo percorso. Clint, Pietro Gerolimetto e Enrico Tovaglieri si occupano di e-commerce. Clint è un e-commerce business partner basato su tecnologia Shopify. È una soluzione estremamente smart che permette, secondo noi, in circa 30 giorni di sbarcare nel commercio digitale. Ci occupiamo di tutti quelli che possono essere gli aspetti del mondo e-commerce, o in maniera verticale, quindi la consulenza, la logistica, il merchandising, la realizzazione del sito, oppure in maniera integrata, quindi in alcuni casi siamo i gestori, diciamo, in full outsourcing completamente dell'e-commerce dell'azienda. L'ultimo progetto, come ti dicevo, nato insieme ad Agnese Vinciguerra, si chiama Offsite, è una nuova startup con cui vogliamo un pochino portare tutta la nostra esperienza di engagement e di contenuti all'interno di un mondo un po' tradizionale, che è quello dell'experience per le aziende. Quindi team building, offsite, convention, incentive, un business che, come quasi tutti quelli che facciamo, è vecchio come il mondo, dove cerchiamo di portare innovazione attraverso la nostra unicità, il nostro DNA, le nostre competenze, puntando molto sui contenuti.
Immagino tu abbia veramente un sacco di cose da fare, un sacco di cose sul piatto. Portaci dentro una tua giornata tipo, come si sviluppa, che cosa fai, che cosa ti piace fare di quello che fai e cosa non ti piace fare di quello che fai.
Allora, diciamo che ti do un inquadramento un po' della settimana, tipo, no? Che per me è un po' l'orizzonte temporale su cui lavoro con più attenzione. Intanto, devo dire che sono un maniaco dell'organizzazione, nel senso che se non sei nel calendario non esisti. Questo perché comunque facciamo un lavoro che ha tanta operatività e dove succedono tante cose e ha dei ritmi molto molto frenetici. In più, considera che chiaramente mi divido tra queste sei aziende, no? Quindi, in un modo o nell'altro, l'organizzazione è il cardine su cui si poggia la mia attività, altrimenti fondamentalmente sarei tirato a destra e a sinistra da tutto quello che succede in ogni momento senza avere controllo di nulla. Quindi, calendar nella mano, incominciamo la nostra settimana che parte, diciamo, da quello che noi definiamo management system, no? Quindi la struttura organizzativa che governa e regola le conversazioni tra l'entità all'interno dell'azienda. Io tutte le settimane ho un weekly team meeting con ogni company di circa 60-90 minuti, a seconda di quelli che possono essere i temi o i momenti. Ci sono magari alcune aziende che hanno delle stagionalità più forti, altre che hanno delle stagionalità meno marcate, quindi a seconda dei momenti magari abbiamo delle durate dei meeting diversi. E all'interno di questi meeting di solito fondamentalmente lavoriamo su due grandi categorie: opportunità, che siano idee, che siano clienti, che siano progetti, che siano anche potenzialmente nuove company. Dall'altra parte blockers, quindi tutte quelle che sono le cose organizzative, funzionali, a livello di team, a livello di clienti, che rallentano o complicano quella che è il nostro incedere. L'altra cosa è che comunque il, diciamo, managing director della singola company è, naturalmente non è solamente il managing director della singola company, ma è a sua volta un professionista, quindi diciamo il terzo topic è quello un pochino di lavorare sulla singola persona, sia in ottica, diciamo, di gestione e ottimizzazione delle SIS, ma anche poi soprattutto in termini di sviluppo, no? Perché poi di fondo siamo una realtà molto giovane, abbiamo fatto qualcosa finora, ma abbiamo ancora tanto da fare, quindi sicuramente anche noi che siamo i più senior, tra virgolette, no? Dobbiamo lavorare molto su noi stessi, perché se vogliamo continuare a crescere, naturalmente dovremo diventare la migliore versione di noi stessi. Quindi questi fondamentalmente sono un po' i tre macro topic di questi meeting. La seconda cosa che io faccio con enorme energia e sforzo è quella fondamentalmente di cercare di costruire opportunità. Cercare di costruire opportunità fondamentalmente vuol dire due grandi cose. Uno, studio, nel senso che bisogna leggere, ascoltare podcast, informarsi, leggere libri. Sembrerà banale, ma diciamo che probabilmente in una settimana, tipo almeno una giornata, oltre al tempo libero che magari può andare anche su queste cose, viene sicuramente dedicata a quello che è l'approfondimento di tutto quello che sta succedendo nel nostro ecosistema e nel cercare di capire quelli che sono i segnali che ci permettono un pochino di interpretare il futuro, no? Di cercare di essere un pizzico avanti.
Ma blocchi degli slot in calendario dedicati a questo?
Assolutamente sì. Per me la disciplina su queste cose è fondamentale, nel senso che un motivo per non fare qualcosa ce lo avrai sempre. E quindi avere degli slot predeterminati ti permette di dedicare il tempo che vuoi alle cose. Poi piuttosto magari in quel momento ho un'emergenza, un'altra cosa da fare, sposto quello slot, o magari lo sostituisco con altro, perché ci può essere una settimana che magari richiede più energie su altri fronti e quindi ci sta che magari non fa esattamente quello che vuoi. Questo non è un problema, però l'importante è saperlo, no? Quindi se io mi voglio dare che almeno 5 potenziali clienti a settimana li voglio incontrare, 5 potenziali partner a settimana li voglio incontrare, perché ho capito che quella è un po' il tracking di un'attività fatta come me lo aspetto. Se magari una settimana per mille motivi ne ho visti 2, perché ho avuto altre emergenze, cerco poi magari di recuperare nelle settimane successive. Non deve diventare un'ossessione, però è un modo di cercare di guidare attraverso le tue stesse priorità, no? Quindi dai i giusti spazi alle cose. Dicevamo conoscere persone, quindi dicevamo clienti, partner. Mi piace anche molto dare ascolto a voci anche un po' fuori dal coro, no? 3 settimane fa è venuto un ragazzo di 18 anni da Pescara a raccontarmi quello che fa, sta ancora facendo la maturità ed è un esperto di Discord e di come costruisce community su Discord. Noi diciamo che sicuramente abbiamo questo accesso privilegiato a un sottobosco di gioventù che fa delle cose straordinarie. Abbiamo, diciamo, il privilegio anche che vengano da noi, quindi dobbiamo avere anche poi il rispetto, trattarli nel modo giusto, perché effettivamente possano trovare in noi magari un modo per portare avanti le loro idee e noi a nostra volta possiamo trovare un modo per rimanere sempre giovani, no? Perché poi alla fine il rischio è che invecchiando come persone rischiamo anche un pochino di invecchiare come business, dare per scontate tante cose, quindi questa apertura, questa commissione con l'esterno per noi è assolutamente fondamentale. Ti faccio un esempio: Offside, che è la startup di cui ti parlavo prima, il progetto nuovo di quest'anno, è nata, diciamo, by opportunity, parlando con una persona che abbiamo conosciuto quasi per caso. Poi alla fine i gradi di separazione sono pochi e alla fine questa persona la conoscevamo già per mille motivi, ma di fatto dialogando insistentemente su quelle che potevano essere le nostre capabilities e su quella che poteva essere l'idea di questa persona che dopo tanti anni da un'altra parte voleva fare, diciamo, in proprio questo tipo di percorso, di progetto, alla fine abbiamo deciso di dare una chance a questo progetto e di lanciarsi. Quindi basta semplicemente tante volte essere in ascolto e con la giusta attenzione tante cose possono succedere.
Quando parliamo con founder, imprenditori o in generale, diciamo, professionisti che guidano aziende, uno dei temi che spesso emerge è la sindrome dell'impostore, no? Il fatto di sentirsi spesso non adatti o non a livello del ruolo che si ricopre. C'è stato un momento o più di un momento particolare in cui ti sei trovato in una situazione di questo tipo, a dover gestire una gatta da pelare, dove dici: cavolo, ma sono veramente sicuro di essere all'altezza, fra virgolette?
Allora, ti dirò una cosa che può suonare retorica, ma in realtà è molto più concreta. Tutti i giorni, Nel senso che probabilmente è esattamente questo il motivo per cui stiamo facendo il percorso che stiamo facendo, nel senso che io non mi sento minimamente arrivato da nessuna parte, no? Cioè sono più le cose che possiamo fare di quelle che abbiamo fatto, e ogni volta che vedo in azienda dei problemi, delle cose che facciamo male, degli schemi che saltano, dei risultati non buoni, la verità è che io sono soddisfatto perché c'è margine di crescita, c'è margine di fare meglio, di fare di più, di fare del nuovo. Io banalmente non sono una persona particolarmente che ama particolarmente mettersi al centro dell'attenzione, no? Poi sicuramente compenso essendo molto chiacchierone, ma già anche un momento come questo in realtà mi stressa a livello personale. Quando mi fanno i complimenti, ecco, è una cosa che effettivamente non so come dire, mi fa meno piacere di quello che potrebbe fare ad altre persone. Cerco sempre un po' di minimizzare questa cosa perché non mi sento particolarmente a mio agio. Ricollegando al discorso di prima, è esattamente questo il punto. Io mi sento sempre, diciamo, sicuro dei miei mezzi e sicuro di avere il carattere, l'attitudine, il mindset per affrontare un po' praticamente tutto quello che succede. Poi in alcuni casi lo fai bene, in alcuni casi lo fai meno bene, e linea di massima cerchiamo sempre di farci aiutare da chi l'ha già fatto, da chi lo sta facendo. Quindi abbiamo comunque un atteggiamento molto che abbraccia molto l'esterno o comunque qualsiasi tipo di approccio e competenza, anche che viene dal basso, no? Perché tante volte le soluzioni sono in mano a chi gestisce i problemi tutti i giorni e non sono necessariamente in cima alla catena di comando, no? Tra virgolette. Quindi vivo una perenne sindrome dell'impostore con la quale ho fatto assolutamente la pace e che per me è esattamente lo strumento per non sentirsi mai arrivati o eccessivamente sicuri, ma per mettere la giusta attenzione, la giusta energia nel fare tutte le cose che facciamo tutti i giorni.
Chiaro. Alessandro, noi nella parte finale del nostro podcast facciamo alcune domande all'ospite che vanno un pochettino oltre quella che è la figura professionale e cercano di scoprire un pochettino la persona che ci sta dietro. Io non te le ho anticipate perché ci piace vedere la reazione genuina, però diciamo no pressure, mettiamola così. Allora, la prima domanda è: qual è la citazione o frase che ti senti che ti rappresenti di più?
Allora, guarda, io ho fatto un solo curriculum nella mia vita e su questo curriculum c'è una quote che tra l'altro è anche sulla porta del mio ufficio, perché insomma mi piace e penso che risponda un pochino anche esattamente a quello che ci siamo detti prima. Allora, è una quote di Winston Churchill che fondamentalmente dice: l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Quindi neanche a farlo apposta, chiedendomi la mia quote preferita, ti ho risposto anche un po' alla domanda di prima, no? Quella famosa della sindrome dell'impostore, no? Effettivamente in ogni momento ci sono delle opportunità e al netto di quelle che sono le competenze con cui le affronti, se hai il mindset giusto, c'è sempre qualcosa da costruire in ogni momento. Quindi sicuramente questa è quella che sento mi rappresenti particolarmente e che cerco di trasmettere un po' anche agli altri, no? Perché effettivamente il modo con cui affronti le cose è sicuramente un maggiore indicatore di quelle che sono le possibilità di successo.
Pensa di dover tornare indietro di qualche anno, ti trovi in una stanza di fronte al te 18enne. Quale consiglio ti sentiresti di dargli?
Non avere paura. Sicuramente, non so come dire, non sono stato circondato da persone che mi hanno aiutato a credere nelle mie possibilità, no? Tanto a livello materiale quanto a livello mentale, a livello di spazio. Non penso che necessariamente siano state persone cattive, no? O che non tenessero a me quelle che hanno creato questa situazione. Però effettivamente ho messo magari più tempo di quello che avrei potuto nello sbloccarmi, no? Nel raggiungere un nuovo livello di consapevolezza e anche di equilibrio in cui effettivamente ti senti in grado di provare a fare tantissime cose. Perché, torno a dirlo, non c'è nessun modo migliore di arrivare a un risultato che provando, iniziando la nuova strada, cercando di mettere un pezzettino in più tutti i giorni, no? Growth mindset, un 0,1 in più tutti i giorni, poi vai alla fine dell'anno dove ti porta. Quindi sicuramente una dose di, non voglio definirla di autostima, però sicuramente una carica, un consiglio sarebbe quello di avere meno paura, hai meno da perdere di quello che pensi, metti tutto te stesso in quello che fai, cerca la tua strada, cerca quello che ti piace, ti fa stare bene, dai tutto, non avere rimpianti, vai avanti.
Chiaro, chiarissimo. La terza domanda che ti faccio è un consiglio personale e uno professionale che ti senti di dare a chi ci ascolta.
Sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è liberarsi dalla fatica di accettare i feedback. Questa è una cosa che secondo me, tanto a livello personale quanto a livello professionale, fa una differenza incredibile. Non so, probabilmente in altre culture professionali e forse anche personali c'è meno questa resistenza al feedback, magari è un fattore un po' culturale nostro italiano, però devo dire che è una delle, probabilmente la singola cosa nella mia carriera che mi ha fatto accelerare, esattamente questa, no? Essere molto meno resistenti al feedback, ascoltare tutto. Ascoltare tutti, che poi non vuol dire ovviamente, no, che devi fare esattamente tutto quello che ti dicono sempre, perché ci sono feedback buoni, ci sono feedback cattivi, ci sono feedback dati bene, ci sono feedback dati male, ci sono feedback costruttivi, feedback distruttivi, c'è un po' di tutto, no? Però si ricollega anche un pochino al discorso della sindrome dell'impostore, cioè sapere di non sapere tutto, sapere di non poter fare tutti da soli è il modo migliore per partire alla scoperta di quello che vuoi fare, di quello che vuoi fare. E fare tesoro di tutti i feedback, circondarsi soprattutto di persone che sanno darti feedback, che sanno darti feedback giusti, sicuramente può essere un grande empowerer per il tuo sviluppo, tanto professionale quanto personale.
Grazie mille per averci ascoltato. Se l'episodio vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast per non perdere nessuna puntata. E se volete darci una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione. Ci aiuta moltissimo e ci permette di volta in volta di alzare il livello degli ospiti. Ricordatevi di seguirci su Instagram a Facciamo il Punto Podcast per non perdervi nulla. Come sempre, ci sentiamo mercoledì prossimo.